Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, la rassegna settimanale stampa di Radio Città Aperta. Iniziamo con l'estero, andiamo negli Stati Uniti, e dove ANSA ci dice che gli USA colpiscono postazioni radar iraniane, Teheran lancia raid su basi nemiche. Nella notte missili e droni su Kuwait e Bahrain. E il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kashmir allo scopo difensivo. Il CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Il vice ministro degli esteri iraniano Gharibadi ha dichiarato che Teheran vuole che almeno la metà dei suoi beni congelati venga sbloccata con l'intesa di pace. Quanto alla capacità militare di Teheran, Trump ha stimato che al paese è rimasto il 21-22% dei suoi missili. E le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato intanto di aver attaccato basi nemiche nella regione in seguito a raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. In una dichiarazione trasmessa dalla televisione dello Stato di Stato IRIB, come riportato dall'AFP, l'esercito iraniano ha affermato che basi nemiche nella regione sono state colpite da missili aerei. Il Kuwait e il Bahrain, due paesi che ospitano importanti basi militari statunitensi nel Golfo, avevano precedentemente emesso allarmi per possibili attacchi aerei. Intanto in Bahrain sono scattate le sirene c'è stato un appello alla popolazione a raggiungere posti sicuri, perché dopo l'allarme scattato già in Kuwait, che sta rispondendo appunto ad un attacco con missili e droni, il ministro dell'interno del Bahrain, secondo quanto riportato dall'agenzia Tasnim, avrebbe chiesto ai residenti di recarsi nel luogo sicuro più vicino. In Bahrain si sono attivate le sirene d'allarme e i voli sono stati sospesi, così come in Kuwait. Che cosa è successo in quest'ultimo stato? Lo Stato Maggiore delle Forze Armate kuwaitiane ha annunciato che le difese aeree stanno attualmente respingendo attacchi ostili di droni e missili. Questo lo dice e lo riporta l'AFP. In un messaggio su X, l'esercito scrive che le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e droni nemici. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate kuwaitiane ha annunciato che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili con droni e missili e ha precisato che i rumori delle esplosioni udite sono il normale risultato delle intercettazioni di attacchi da parte del sistema di difesa aerea nazionali. Le difese aeree del Kuwait sono state colpite da missili e droni, ha aggiunto l'esercito del paese del Golfo, 3 giorni dopo l'attacco al suo aeroporto attribuito all'Iran. E quindi continua appunto la guerra tra gli USA, la ripresa delle ostilità tra gli USA e l'Iran, e Trump sostiene appunto, come avete sentito, che i leader iraniani non hanno raggiunto un accordo con gli Stati Uniti perché forti e orgogliosi, ma alla fine però ha aggiunto che non hanno altra scelta se non quella di trovare un'intesa. Sono forti, sono orgogliosi, ci sono cose che non avrebbero mai pensato di dover fare e che invece dovranno fare. Non hanno altra scelta e ci vuole un po' di tempo, ha detto il presidente in un'intervista a NBC News. E poi stima appunto che l'Iran abbia ancora il 21-22% dei suoi missili e hanno ancora capacità operativa, continua Trump. Possiedono dei missili, possiedono dei droni. Direi che in termini percentuali gli è rimasto forse il 21-22% dei missili, ha detto Trump sempre in questa intervista alla NBC News. La cifra è superiore al 18% indicato dallo stesso presidente a maggio scorso. Però Trump non se la sta vedendo bene neanche in politica interna, perché ci dice internazionale i primi no a Trump nel suo partito. Da quando è tornata alla Casa Bianca, Donald Trump ha cercato di indebolire i contropoteri degli Stati Uniti. Al Congresso, dove entrambe le Camere sono a maggioranza repubblicana, sembrava esserci riuscito. Eppure di recente ha subito varie sconfitte parlamentari e oggi, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, è lecito chiedersi se la sua presa sul Partito Repubblicano si stia allentando. La principale manifestazione di questa resistenza, una parola senza dubbio eccessiva, ha costretto la Casa Bianca ad abbandonare un progetto molto contestato a cui Trump teneva, un fondo da 1,8 miliardi di dollari destinato a risarcire in particolare gli assalitori del Campidoglio del 6 gennaio 2021. Lo ricorderete, insomma, l'assalto alla Casa Bianca da parte dei sostenitori di Donald Trump. Diversi parlamentari repubblicani indignati hanno fatto sapere di essere contrari e Trump ha giudicato più prudente non sottoporre la decisione al voto. È senza dubbio la più grande sconfitta nei 18 mesi al potere, così ci dice Pierre Aschi su Internazionale. Poi in settimana, continua, la Camera dei rappresentanti ha votato per limitare i poteri del presidente nella guerra contro l'Iran. La mozione è passata grazie al voto favorevole di 4 repubblicani schierati con i democratici. Il testo probabilmente non andrà oltre, ma costituisce un precedente impensabile fino a ieri. E le motivazioni dei dissidenti sono molte. Dei 4 che hanno votato sull'Iran con i democratici, 2 sono libertari contrari agli interventi militari all'estero, gli altri 2 repubblicani più classici eletti in circoscrizioni dove le conseguenze della guerra si fanno sentire. Queste prime crepe, dice Internazionale, riflettono soprattutto le esitazioni degli elettori di fronte alla gestione erratica di Trump su quasi tutti i temi, dall'economia alla guerra, dall'erosione del potere d'acquisto al prezzo del petrolio, fino al nepotismo e ai conflitti di interesse che cominciano a farsi vedere seriamente. Alcuni repubblicani temono il verdetto delle urne a novembre e prendono le distanze, quindi anche già nel partito repubblicano comunque una forma di opposizione c'è. Ovviamente Internazionale rileva come la parola resistenza sia fuorviante da un certo punto di vista, perché non descrive la reale situazione di politica interna, ma quello che prima erano delle voci nei corridoi della Casa Bianca e del Parlamento americano, adesso si prendono forma, prendono sostanza con una aperta opposizione. Certo, 4 senatori si potrebbe dire che sono poca cosa, ma intanto uscire allo scoperto favorisce una contronarrazione allo strapotere trampiano. E ovviamente Internazionale rileva giustamente come i temi sul banco siano tanti: l'economia, la guerra, il petrolio e anche i conflitti di interesse, quindi anche in politica interna. E continua dicendo: bisogna dire che la gestione della guerra in Iran di certo non ispira fiducia. Trump lancia informazioni contraddittorie ogni 3 ore, non è mai sembrato avere una strategia coerente e non offre alcuna prospettiva di uscita da una situazione in cui lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso. Questo è un nodo fondamentale. Hormuz è uno di quei colli di bottiglia del mondo chiuso il quale l'economia mondiale, e soprattutto lo vediamo nel costo del petrolio, nel trasporto delle merci, quindi anche conseguenze nel campo dell'energia, si fa sentire. Trump, continua Internazionale, mantiene comunque la presa sullo zoccolo duro dei suoi elettori. I candidati da lui sostenuti vincono quasi sempre le primarie repubblicane in vista delle midterm. Thomas Massie, parlamentare del Kentucky e uno dei 4 dissidenti, ha perso le primarie contro un trampiano e dunque non farà parte del prossimo congresso. Trump non è quindi direttamente minacciato, ma rischia di dover negoziare le grandi decisioni invece di governare da solo. Questo è, sembra poco, ma è già qualcosa, perché ovviamente il fronte interno, comunque anche allo stesso Partito Repubblicano, comincia a farsi sentire. Al di là della politica statunitense, è una questione importante per il resto del mondo. Le decisioni del Presidente degli Stati Uniti hanno un impatto globale, che si tratti di dazi, di pace e guerra o del futuro della NATO. Se i contropoteri dovessero sparire, la concentrazione delle decisioni nelle mani di un solo uomo, anche di un genio stabile, come Trump si definisce, sarebbe preoccupante. Non è quindi indifferente che alcuni eletti repubblicani si ribellino. Nel suo celebre saggio sull'America, Alexis de Tocqueville aveva elogiato nel XIX secolo i contropoteri della democrazia statunitense. Oggi Trump li mette a dura prova, ma non è detto che riesca a ridurli al silenzio. E questo era Pieraschi, appunto, su Internazionale. E diciamo che dal punto di vista internazionale, ovviamente a tenere banco, oltre la guerra tra USA e Iran, c'è purtroppo un'altra guerra, questa già da qualche anno alle porte dell'Europa, quella tra Russia e Ucraina. L'ANSA: Putin, nessuna ragione per vedere Zelensky, e attacca l'Unione Europea, l'allarme di Starmer. Caos, elite europee, il leader di Kiev sceglie la guerra. Londra invece dice Mosca può attaccare la NATO nel 2030. Il nocciolo della questione è la lettera aperta di Zelensky a Putin, dove aveva il leader ucraino invitato Putin a incontrarsi per poter porre termine alla guerra, e invece Putin rimanda al mittente questa lettera. Non sarà la lettera aperta inviata da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin ad avvicinare la fine del conflitto in Ucraina. Il presidente russo ha risposto con irritazione alla decisione di quello ucraino di portare nella sfera pubblica i contatti tra i due nemici, affermando che al momento non c'è alcuna ragione per un incontro al vertice. Un tale incontro, richiesto nella missiva di Zelensky, sarà possibile solo quando una soluzione per fermare il conflitto sarà stata raggiunta attraverso il lavoro delle rispettive delegazioni, ha affermato così il capo del Cremlino, ribadendo una posizione più volte espressa. La risposta di Zelensky non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha affermato appunto Zelensky. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole, semplicemente non vuole porre fine alla guerra. Putin parlava dal palco del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che in questi giorni si sta svolgendo appunto nella città russa, e ha detto anche che rimangono immutati gli obiettivi della Russia in quella che lui chiama operazione militare speciale, e ha ricordato che lui stesso aveva delineato in un discorso al Ministero degli Esteri nel giugno del 2024. Che cosa chiede la Russia? Ritiro delle truppe ucraine dalle regioni rivendicate dalla Russia e rinuncia di Kiev ad entrare nella NATO. Questi sono per Putin i punti fondamentali, appunto, per sedersi al tavolo delle negoziazioni. Sembra dunque partire in salita anche, ci dice ANSA, l'iniziativa che Francia, Germania e Regno Unito avrebbero avviato per cercare una soluzione negoziata con Mosca, d'accordo con Zelensky. Una mossa di cui ha parlato per prima l'agenzia Bloomberg e che sembra confermare da un incontro annunciato per domenica a Londra con i leader dei paesi E3, il britannico Keir Starmer, il tedesco Friedrich Merz e il francese Emmanuel Macron. Quest'ultimo ha affermato che è il momento di guardare al futuro e riorganizzare un dialogo per costruire il cessate il fuoco e la pace. Da parte sua, Merz ha detto di accogliere con grande favore la proposta di dialogo avanzata da Zelensky e ha aggiunto che da parte europea non manca la volontà di dialogare. Ciò che manca è la disponibilità di Vladimir Putin, così chiosa il cancelliere. Da parte americana, invece, mentre è bloccata la mediazione di Donald Trump, distratto dal conflitto nel Golfo Persico, la Camera ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio del presidente. Il provvedimento ha visto il sostegno anche di 18 repubblicani, ma ora deve passare al Senato, dove il suo futuro è decisamente incerto. E ovviamente c'è questo contrasto tra la Camera americana e il Senato, dove la presenza repubblicana è ovviamente, e anche i fedeli trampiani sono, insomma, è una presenza forte, e però per Kiev questo aiuto è importante. 8 miliardi americani darebbero un po' di respiro all'Ucraina. Nella prospettiva dei nuovi aiuti americani, ci dice l'ANSA, a Kiev, nell'iniziativa diplomatica europea sembrano comunque poter ammorbidire il Cremlino, che afferma attraverso la voce dello stesso Putin: le élite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi. Quanto alla lettera di Zelensky, il leader russo l'ha definita una iniziativa impropria, dicendo di sentirsi a questo punto autorizzato a rivelare un episodio riservato. E racconta: 3 settimane fa un imprenditore russo gli ha detto di essere stato inviato per un colloquio a Kiev da Zelensky e lui gli ha detto di andare. Quando è tornato, l'imprenditore ha portato a Putin proprio una proposta di incontro diretto che il capo del Cremlino ha già allora rifiutato. Secondo il presidente russo, il fatto che Zelensky torni a proporre un vertice con una lettera aperta ha il solo scopo di fermare l'offensiva delle truppe di Mosca sul terreno. Un solo segnale di speranza si è fatto strada nelle ultime ore in questo scenario scoraggiante. La commissaria russa per i diritti umani, Yana Lantratova, ha detto di aver avuto per la prima volta un incontro con il suo omologo ucraino, Dmitry Lubinets, con il quale ha concordato di sviluppare la cooperazione. L'incontro, scrive l'agenzia TASS, si è svolto al confine tra Ucraina e Bielorussia. E intanto Mosca e Kiev hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, 185 per parte. Intanto però Starmer alza i toni e dice: nel giro di 4 anni la Russia potrebbe attaccare la NATO. Il premier britannico appunto torna ad alzare i toni della minaccia attribuita a Mosca sullo sfondo della guerra in Ucraina e accreditando la scadenza del 2030 a valutazione dei nostri servizi di intelligence e di quelli di altri paesi alleati. Il premier laburista ha quindi evocato come urgente e prioritario l'obiettivo, ripetutamente annunciato, di incrementare la spesa militare, impegnando il suo governo a pubblicare un nuovo piano decennale di investimenti per la difesa, pienamente finanziato prima del vertice NATO del 7 luglio in Turchia. E quindi, diciamo, da una proposta di pace di Zelensky rifiutata da Putin, Starmer prende la palla al balzo per riarmare il proprio paese, ovviamente andando incontro a però dinamiche che portano solo spirali di guerra, venti di guerra. Dal punto di vista internazionale registriamo l'addio, purtroppo, la scomparsa della fumettista, dell'autrice Marianne Satrapi, l'autrice di Persepolis, a 56 anni. I giornali riportano che sia morta per la sofferenza dovuta a, un anno fa, la scomparsa del marito. Leggiamo l'articolo di Open. Si è spenta a 56 anni Marianne Satrapi, fumettista e regista franco-iraniana, conosciuta in tutto il mondo per Persepoli, prima graphic novel e poi film. A dare la notizia è stato il suo entourage, come riporta Le Parisienne. In un comunicato affidato all'agenzia AFP, i familiari spiegano che l'artista è morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa di Mathias Ripa, suo marito e amore nella vita. Ripa, produttore, attore e sceneggiatore, era morto l'8 aprile 2025 al termine di una lunga malattia e su Instagram lei aveva affidato il proprio dolore a poche parole. «I lost the love of my life». Secondo Le Point, era ricoverata da un paio di mesi in una clinica di Monaco di Baviera. A descrivere gli ultimi tempi è stata Azadeh Khan, amica dell'artista, ai microfoni di France Info. Era molto malata e non era più la stessa dopo la perdita del marito. Si è lasciata morire dopo la morte del marito che adorava. Mi diceva, smetto di lottare, voglio andarmene. Così ha raccontato l'amica. E ovviamente bisogna fare un excursus un po' su chi era Marianne Satrapi e la storia di Persepolis. Satrapi lasciò l'Iran 5 anni dopo la rivoluzione islamica. I genitori la mandarono in Austria al liceo francese di Vienna per allontanarla dalle violenze della polizia morale. Arrivò in Francia nel 1994, ci dice Open, e ottenne la cittadinanza nel 2006, vivendo poi nel paese per quasi 30 anni. Il suo nome resta legato a Persepolis, la serie a fumetti in bianco e nero in cui ricostruisce l'infanzia in Iran sotto il regime dei Mollah e poi l'esilio in Europa, tra arresti ed esecuzioni sommarie seguiti all'ascesa di Khomeini. La versione animata per il cinema conquistò il premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007. Lo stesso film fu però bollato come islamofobo e anti-iraniano dal governo dell'allora presidente Ahmadinejad e finì vietato in Libano su pressione di Hezbollah. Di nuovo la nuova messa in onda su France Quatre ha riacceso accuse di islamofobia sui social. Nel 2005 un altro suo fumetto ambientato in Iran, Pollo alle prugne, vinse come miglior album al Festival di Angoulême e nel 2011 ne firmò l'adattamento al cinema con Mathieu Amalric, Edouard Baer e Maria de Medeiros. All'inizio del 2025 Satrapi aveva rifiutato la Legione d'Onore per denunciare l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran. In un video su Instagram aveva definito il gesto un segno di solidarietà con gli iraniani, soprattutto con le donne e con i giovani iraniani, ma anche con i compatrioti francesi tenuti in ostaggio in Iran. Criticando il fatto che a giovani iraniani, gli amanti della libertà, dissidenti, artisti, vengano negati i visti, mentre i figli degli oligarchi se ne vanno in giro a Parigi come a Saint-Tropez, senza che ciò ponga alcun problema. Già nel 2022 aveva diretto il video di Barayé, l'inno della gioventù iraniana, intonato da una cinquantina di artisti francofoni, tra cui Benjamin Biolay, Camille Cotin e Chiara Mastroianni. 2 anni più tardi si era scontrata con la deputata ecologista Sandrine Rousseau sulla difesa del velo islamico. Da quando il velo è diventato sinonimo di emancipazione? Per non essere accusati di razzismo, fate il gioco dei fanatici. Il legame con i suoi due paesi lo aveva riassunto in un'intervista a Le Figaro nel 2023. «Io ho due patrie, la Francia, la patria dei diritti umani, e l'Iran, dove sono nata». In quelle stesse parole univa la crisi politica francese alla battaglia per la democrazia nel paese di origine, di cui però, per la prima volta, si diceva certa dell'esito positivo. Ricordava di avere 9 anni nel 1979, quando le donne, sua madre compresa, manifestarono contro il velo e citava i numeri di una trasformazione profonda. L'alfabetizzazione passata dal 40% a oltre l'80% della popolazione, ma anche i 20.000 giovani giustiziati dalla Repubblica Islamica tra il 1981 e il 1988, nell'indifferenza più totale. E sicuramente è una grande perdita quella di Marianne Satrapi per il mondo della cultura e anche del fumetto. Torniamo, invece andiamo in Italia, dove vi sottolineo, vi segnalo un approfondimento del il post su una questione molto importante. Come è stata affossata per l'ennesima volta una legge sul fine vita? La discussione è stata continuamente ritardata con estenuanti passaggi parlamentari e anche con l'ostruzionismo di un illustre scienziato. Dice il post, anche questo Parlamento, come tutti i precedenti, non approverà una legge sul cosiddetto fine vita, il modo in cui vengono chiamate le questioni e le scelte legate al periodo immediatamente precedente alla morte. Lo si è saputo con certezza questa settimana con il rinvio alle commissioni giustizia e affari sociali del Senato dell'ultima proposta di legge sul tema portata avanti dal senatore PD Alfredo Bazoli. Il rinvio può sembrare un tecnicismo, significa che la proposta che è stata inviata alle commissioni per essere di nuovo esaminata prima di una nuova discussione in aula. Ma nella pratica era un modo per affossare la proposta, visto che alla fine della legislatura manca poco più di un anno. Tra rinvio in commissione, discussione, emendamenti ed eventuale discussione alla Camera, è praticamente impossibile che un'eventuale approvazione finale arrivi prima delle prossime elezioni politiche. Soprattutto è evidente che non c'è la volontà politica di farlo. Questa proposta era avviata in aula per essere votata ed è già un'eccezione. In Italia quasi tutte le proposte di legge sul fine vita si sono arenate dopo essere state presentate, a volte senza nemmeno essere discusse. L'ennesimo rinvio prolunga un vuoto normativo che esiste da molti anni, nonostante la Corte Costituzionale abbia invitato diverse volte il Parlamento ad approvare una legge. E in Italia c'è questa situazione particolare per cui le decisioni sul fine vita in realtà le sta scrivendo pezzo pezzo la Corte Costituzionale piuttosto che il Parlamento. Il Parlamento che evidentemente per una serie di equilibri interni decide di non legiferare a proposito, soprattutto all'interno di questa maggioranza, e con questo rinvio quindi affossa definitivamente la possibilità che almeno questo governo discuta la legge sul fine vita. Come avete sentito dal post, è l'ennesimo rinvio che viene fatto in Italia, però nel frattempo i casi vengono sottoposti alla giustizia della Corte Costituzionale e che con le proprie sentenze fa giurisprudenza e scrive la legge al posto del Parlamento. E la proposta di Bazoli comprende norme sul suicidio assistito e sulle cure palliative, quelle da usare su pazienti affetti da malattie inguaribili. L'immobilismo del Parlamento riguarda soprattutto il suicidio assistito. È la pratica con cui una persona può autosomministrarsi un farmaco per morire. In Italia è legale non perché ci sia una legge, che appunto non è mai stata approvata, ma grazie a una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che depenalizzò il suicidio assistito e chiarì a quali condizioni potesse avvenire. La sentenza però non stabilisce modi, tempi, criteri di gestione e presa in carico delle singole richieste e una legge dovrebbe servire proprio per questo. Dal 2019 ad oggi questo vuoto normativo ha portato diverse persone a morire prima di poter accedere alla pratica, dopo sofferenze intense, altre a intraprendere lunghe controversie legali e altre ancora a scegliere di andare a morire all'estero con tutte le complicazioni del caso. I partiti, sia di destra che di sinistra, sono da sempre molto restii a esporsi su questo tema, percepito come divisivo e quindi politicamente sconveniente, in un paese molto influenzato dal conservatorismo cattolico, che è generalmente contrario al suicidio assistito. Anche la precedente proposta di legge sul fine vita, presentata sempre da Bazoli nel 2022, venne affossata in modo simile. In quel caso fu approvata alla Camera e trasmessa al Senato, dove restò senza arrivare al voto perché poi finì la legislatura. Eletto senatore alle elezioni del 2022, Bazoli la ripresentò al Senato, dove si è fermata con questo rinvio in commissione. Nel frattempo il governo ha proposto un suo disegno di legge sul fine vita, molto peggiorativo rispetto ai gradi di libertà e scelta garantiti dalla sentenza della Corte Costituzionale. E Bazoli descrive il tentativo di portare una proposta di legge sul fine vita come una corsa a ostacoli per evitare che la proposta di legge restasse in commissione senza mai arrivare al voto. Bazzo le racconta di aver preteso un voto in aula sulla proposta per inviarla eventualmente alla Camera. È stato proprio in occasione di quel voto che la maggioranza ha proposto di votare sulla questione sospensiva. E secondo Bazoli, la procedura del rinvio in commissione era l'unica con cui la maggioranza poteva assicurarsi che la proposta di legge non passasse, perché la questione sospensiva non prevede il voto segreto, a differenza di un eventuale voto in aula per approvare la legge. Sulle questioni etiche come quella del fine vita, infatti, è normalmente prevista la votazione a scrutinio segreto, una procedura che non consente di conoscere come abbia votato il singolo parlamentare. Significa che, nonostante le indicazioni di partito, esiste un'ampia libertà per i senatori e che al momento decisivo del voto in aula, a cui si era finalmente arrivati, avrebbero potuto esserci sorprese. Però con questo rinvio, diciamo, si è tutto procrastinato a data da destinarsi. Ovviamente questo è un tema di grandissima punto primo attualità, e secondo anche che influenza la vita e riguarda la vita di ognuno di noi. Era un'occasione, è stata un'occasione persa dal Parlamento per decidere, appunto, finalmente anche in Italia una legge sul fine vita che non sia scritta a colpi di sentenze della Corte Costituzionale, ma sia scritta così come dovrebbe essere dal Parlamento. Finisce qui questa edizione settimanale di Press Corner. Invito a restare sintonizzati su Radio Città Aperta per seguire i programmi di approfondimento e di musica. Un saluto da Valentino De Luca, e l'appuntamento con Press Corner è per sabato prossimo.